tempo ci si è avvicinata questa associazione che si chiama appunto Rainbow for Africa, che si occupa di queste situazioni qua. Già nel Mediterraneo quest'estate, insomma, si è sentito parlare molto di questa associazione qua, anche su Ventimiglia, e ora si sta un po' prendendo carico di della parte un po' più medica, diciamo, su Bardonecchia riguardo questi ragazzi qui, appunto aprendo questa stanzetta alla stazione di Bardonecchia per dare un primo ricovero, tra virgolette, a questi ragazzi che appunto vengono recuperati in corner, sui sentieri, appunto hanno bisogno di cure, insomma, anche solo di un posto caldo dove stare.
Sì, solo per aggiungere era che per chi in questi giorni sta andando su a Bardonecchia, ma lo può fare chiunque, andare a vedere la situazione di Bardonecchia. Praticamente ci sono questi ragazzi durante il giorno che sono dentro la sala d'aspetto della stazione, che è riscaldata, poi a una certa ora della sera, che più o meno intorno alle 9, 9 e mezza, questa saletta viene chiusa e quindi vengono cacciati fuori e sono costretti a passare praticamente la notte all'aperto. In questi giorni a Bardonecchia la temperatura sfiora i meno 10 gradi sotto zero, quindi
sì, difatti anche poi quello è il motivo principale per cui a un certo punto, piuttosto che passare la notte fuori, i ragazzi prendono e vanno. Poi c'è stato questo momento, tra l'altro, qualche settimana fa, in cui i comuni di Ulx e Bardonecchia hanno ben deciso di chiudere le sale d'attesa tutto il giorno, così semplicemente per dare, come dire, un decoro, no, nel momento di apertura della stagione sciistica, no, fare i paesi, no, le cittadine, come dire, bomboniera, no, per cui tutto è perfetto, non c'è nessun problema, il comune gestisce meravigliosamente queste vicende qua. È uscita chiaramente poi fuori grazie alla rete, grazie anche appunto a tutta una serie di situazioni, per cui adesso è chiara a tutti ormai la situazione che si sta vivendo in questi posti qua, e per cui hanno deciso almeno di giorno di riaprire queste sale d'attesa, che poi di fatto non è che si è risolto il problema, perché poi sta in mano principalmente poi a questura e prefettura, e il comune se, diciamo, tra virgolette, se ne lava un po' le mani, per cui siamo in questa situazione un po' qua di stallo, tra virgolette.
Sì, diciamo che il comune di Bardonecchia e di Ulx, insomma, se ne lavano le mani, le ferrovie chiudono le sale d'aspetto delle stazioni, la polizia, insomma, francese fa del suo, quella italiana pure. Fortunatamente sia dalla parte italiana, con questa rete di solidarietà Brisère Le Frontiere, che dalla parte di là francese, ma sia a titolo organizzativo ma anche a titolo personale, ci sono, insomma, persone che ci tengono a queste persone, e comunque le aiutano anche solo semplicemente andandole a recuperare in mezzo alla neve, tante volte in situazioni di quasi congelamento, perché immaginate che queste persone non sono assolutamente attrezzate, non conoscono la pericolosità di quello che è attraversare un valico alpino al mese di dicembre in queste condizioni, e quindi ci sono stati casi in cui veramente le persone sono state prese come si dice, proprio per i capelli, sì. Persone che avevano scarpe da ginnastica addirittura senza calze, e ci sono alcuni video che potete trovare anche su internet, proprio di queste guide, diciamo, alpine a titolo personale, che durante la notte vanno su al Colle della Scala camminando e incrociano proprio questi ragazzi, quando riescono, insomma, a trovarli, perché tante volte i ragazzi, insomma, che attraversano questo confine hanno la paura appunto di essere presi dalla polizia, e quindi se vedono delle persone si dileguano in mezzo ai boschi dove la neve è alta un metro, e quindi poi tu riesci solo più a vedere le tracce ma non riesci a trovare le persone, e in qualche caso a Nevache, insomma, ci sono persone, insomma, che li rifocillano, li portano dentro casa, li scaldano, gli danno qualcosa da mangiare, fortunatamente, perché sennò sarebbe probabilmente un problema ben più grave a livello di quello che potrebbe succedere se una persona viene abbandonata di notte con queste temperature in mezzo alla neve.
Sì, tra l'altro proprio adesso all'ospedale di Susa c'è un ragazzo con un principio di congelamento ai piedi che è stato ritrovato due o tre giorni fa. In mezzo alla neve, condizioni, come dicevamo prima, tragiche, e lo ricovereranno. Ah, tra l'altro gli è andato un decreto di rimpatrio, di espulsione, che non si capisce bene che cosa succeda, cosa succederà rispetto a questa situazione qui, sulla gestione appunto di questi ragazzi che tentano di passare.
Beh, la Guardia di Finanza nostra, almeno su quello che riporta oggi sui giornali, parlando dei sei che ha salvato ieri, spiega subito che loro, ormai questi erano in territorio francese, quindi non potevano arrestarli loro, ma che se no non si gireranno dall'altra parte e che loro arrestano, insomma, lo chiariscono bene, dicono: quando siamo arrivati sul posto i migranti avevano già superato il confine ed erano in Francia, spiega la Finanza. Noi siamo andati sul posto esclusivamente quindi a quel punto per aiutarli e soccorrerli, ma non eravamo l'organismo competente per bloccarli con la forza e non potevamo obbligarli a rientrare in Italia. Capiamo, no, lo scopo umanitario.
La Guardia di Finanza ha è l'organismo adatto per arrestare, fare niente altro, ecco.
Sì.
No, volevo chiederti, insomma, questa rete di solidarietà attiva Brisare le Frontiere, insomma, come si organizza, quali sono le sue gli intenti riguardo a questo problema. Insomma, sappiamo che ci stanno mettendo in campo, insomma, dei turni a Bardonecchia per andare a prendere visione, insomma, di quello che succede tutte le notti, perché il problema, ahimè, è proprio di notte.
Sì, esatto. Vabbè, questa situazione di turni è stata messa in piedi da qualche giorno a questa parte, allargando il più possibile la situazione a tutta la popolazione valsusina, che ovviamente ha risposto molto bene, è molto sensibile rispetto a questa situazione qua. In realtà è già appunto da quando è nata questa associazione, ma anche prima, che si va a Bardonecchia, si portano delle cose da vestire, delle cose da mangiare, insomma, anche lì un minimo di, come dire, di sostegno e di aiuto a questi ragazzi che non riescono appunto a svalicare e quant'altro. Sicuramente una presenza Bardonecchia è anche per far vedere ai cittadini che cosa sta succedendo, perché anche lì, se no diversamente, tutti si coprono gli occhi, no? Cioè vanno avanti, vanno a sciare, ma che va anche bene, però poi di fatto non viene fuori mai la questione, e quindi rimane un po' chiusa in se stessa, no? Cioè non viene mai fuori. Quindi un po' il nostro obiettivo è anche quello di fare uscire questa questione qua delle frontiere, perché come su Ventimiglia, come dire, adesso quella situazione lì è assolutamente invivibile, si sposta, come dicevi tu prima, insomma, ci si sposta su altre situazioni, ma anche lì il problema chiaramente non si risolve. Cioè qua arrivano tutti i giorni centinaia di persone da molti paesi, principalmente africani, per questioni di guerre e varie mille altre situazioni, come dire, create principalmente dall'Occidente sostanzialmente. Questi arrivano pensando di trovare delle situazioni migliori, di vita, di una speranza di vita differente, e si trovano in mezzo ad un delirio di gestione dell'essere umano che è
invischiati o dentro la burocrazia del sistema di accoglienza, che insomma non ha sicuramente delle eccellenze, ma una gestione abbastanza così disordinata, superficiale, molto spesso anche incapace di far fronte davvero ai bisogni, e dall'altra parte invischiati dentro un sistema di controlli, documenti, frontiere, eccetera eccetera, che fa sì che il tuo progetto di vita come individuo, no, venga continuamente ostacolato. C'è da dire, per però che insomma si tratta di un movimento epocale, non si tratta del singolo individuo, di quello che gli capita a lui, ma sono flussi di persone talmente grandi che è vero, li hanno bloccati da una parte ma passeranno da un'altra, poi bloccheranno quella parte lì e ripasseranno ancora da un'altra parte, perché appunto è un movimento, noi ci piace pensarlo così, inarrestabile, qualunque tipo di forza gli si possa opporre.
È giusto per rendersi conto di quello che è la macchina dello Stato riguardo alla burocrazia in questi casi, o addirittura proprio la semplice linea di frontiera fra due stati, che per noi comunque sembra è una cosa oramai passata, perché oramai da 20 anni che le frontiere in Europa sono aperte, ma per noi è una cosa molto semplice passare da una parte all'altra, per una persona invece che arriva da un altro continente invece è una cosa quasi invalicabile. Ricordo questi giorni c'è stato un caso di una famiglia di colombiani, quindi non stiamo parlando di africani, di colombiani che erano qui in Italia da un tot di tempo, che lavoravano senza nessun problema con due bambini, dall'oggi al domani il marito ha perso il lavoro e quindi di colpo si è trovato in una situazione di essere un clandestino. Chiaramente loro in una situazione di clandestinità sappiamo benissimo che è molto a discrezione di chi ti trova in giro, potresti finire anche in un centro di detenzione, quindi in un CIE o un CPR come si chiamano adesso, e loro quindi hanno deciso insomma di cercare di passare la frontiera e andare verso la Francia per insomma continuare la vita altrove che qua. Sono stati trovati a Bardonecchia con due bambini, anche lì in una situazione di quasi congelamento, fortunatamente sono stati trovati e sono stati, adesso sono qui piazzati, però in attesa che questa situazione si risolva. Quindi,
sì, anche perché hanno contatti in Spagna, cioè parenti in Spagna, per cui non sarebbe veramente una roba normale, no? Poi hanno passaporto, cioè hanno delle robe, no? Non so.
Hanno tutto a posto
e
però
sono fermi qua, cioè sembra, non so, mi viene sempre un po' in mente il Topolino in Galla, cioè fanno, no, avanti e indietro, fermi in questa situazione qua, nella burocrazia italiana, che è una roba, una tragedia insomma, cioè.
Magari adesso mandiamo un pezzo musicale così ci pigliamo un po' di pausa e continuiamo ancora dopo con questo argomento. E continuiamo ancora su questo argomento qua con Martina, che ci spiega un attimino quali sono le iniziative prossime della rete di solidarietà attiva Brisele Frontier. Ricordiamo solo una cosa, che chi volesse andare insomma a Bardonecchia anche a titolo personale è liberissimo di farlo, magari di portarsi dietro, andare in stazione, di portarsi dietro qualcosa da mangiare, da lasciarli a questi ragazzi, e soprattutto magari degli indumenti caldi, che insomma fanno sempre comodo. E, boh, Martina, ci puoi dire solo le iniziative magari future? So che c'è qualcosa in ballo, però non ancora, come si dice, ben definita, però so che per l'inizio dell'anno c'è un'iniziativa proprio a tal proposito di Brisele Frontier.
Sì, allora adesso stiamo appunto costruendo questa ciaspolata, diciamo, intorno al 7 gennaio sul Monginevro, e niente, appunto, proprio per rivendicare, come dire, il libero passaggio delle persone, oltre che delle merci, che qua è un tema sempre molto, come dire, molto sentito, insomma. Cioè, noi crediamo appunto che non è possibile che, come dire, le merci possano passare, come dire, liberamente, senza alcun tipo di problema, con l'unico scopo di profitto, per chi sappiamo, insomma, per i soliti, i noti, e invece le persone, solo alcune persone, non abbiano il diritto di passare, come dire, e circolare liberamente in Europa, dove, come ricordava ben prima Giuliano, insomma, le frontiere non esistono più da molto tempo. Quindi abbiamo deciso di fare questa iniziativa, a cui appunto seguiranno più dettagli, insomma, nelle prossime settimane, perché dobbiamo ancora un po' ben definirla, ecco.
Ecco, questo è solo per riagganciarmi a quel convegno che c'è stato a Susa, che parlava di globalizzazione. Ecco, questa è proprio la globalizzazione, dove le merci vanno a destra e a sinistra senza nessun problema e le persone no. Questa è proprio la globalizzazione che intendono loro. Magari adesso diamo un attimo il microfono a Mario, che voleva fare una battuta su questo argomento.
Sì, anzi, più che altro volevo dare le ultime due notizie sulla TAV della settimana. La prima è che è stato il tribunale sentenziato che dare del Pinocchio Foglietta non è reato. Siamo tutti contenti, ma non basta. Per me Foglietta resta comunque un contaballe e di lì non mi schiodo. L'altra notizia è quella dell'altro giorno, che i giornali, c'è questo grande fermento intorno a Torino, Ferrovia Metropolitana qui, c'è 4, 5, 3, 4 progetti che andavano avanti benissimo, poi ci ha messo le mani in Foglietta per le gare del Torino-Lione e adesso non vanno avanti niente per bene. C'è appunto la notizia è questa, che Foglietta, l'osservatorio, non si capisce mai, perché comunque l'osservatorio dal punto di vista burocratico non conta un cazzo, cioè è un organo di coordinamento, questo dicono, lo dico io, che ne dicono, c'è un decreto istitutivo sempre rinnovato che dice esattamente cosa può fare questo osservatorio, che è assolutamente contrario a quello che fa, ma ormai siamo in un clima in cui le leggi non contano un tubo e quindi fanno quello che vogliono. Comunque sia, dice che chiederà un contributo Unione Europea anche per la tratta nazionale. Ora soltanto bisogna ricordare che questa è l'ennesima balla di questo contaballe, che questa cosa qui è stata affrontata sin dal 2006, l'Unione Europea ha detto che assolutamente non si mette a fare dei rappezzi su una linea quando ha già un impegno fondamentale, grosso. L'Unione Europea ha detto non è compito dell'Unione Europea costruire la linea, ma dare dei contributi affinché si faccia un qualcosa come collegamento. Quindi allora e successivamente, ogni volta che è stato chiesto, assolutamente respinto qualsiasi ipotesi di contribuire a tratte nazionali. Queste sono soltanto delle pillole che danno ai sindaci che vogliono crederci, o semplicemente ai giornali che vogliono crederci, o semplicemente per contare balle.
E in effetti Monica, proprio nell'intervento iniziale, ha raccontato come uno degli amministratori, adesso non mi ricordo se Gravera o Giaglione eccetera, abbia detto, insomma, riguardo alla cava Palli, quindi all'utilizzo di questa cava come riserva per lo smarino, no? Che la richiesta era stata fatta proprio all'osservatorio, e che, insomma, che la popolazione si tranquillizzasse, perché l'osservatorio sembrava che avrebbe poi detto di no. Quindi l'osservatorio pensato come un luogo dove vengono autorizzati o meno questi tipi di operazioni.
È assolutamente un'obologia, è uno stato di diritto, come dovrebbe essere, anche se non lo è. Comunque contano le leggi esistenti. Se vogliono cambiare l'osservatorio possono farlo, ma il decreto osservatorio dice che è un organo semplicemente in cui si confrontano le istanze delle popolazioni dal punto di vista sanitario, economico e ambientale. Tutto il resto che viene detto, può essere fatto, perché qui il diritto non conta, ma non è vero.
Non è vero e non serve a niente. Allora noi vi lasciamo un breve stacco musicale, proviamo a sentire Stefania di cui abbiamo parlato prima e avrà il processo venerdì, e sforiamo leggermente sull'orario prestabilito di fine trasmissione. E allora abbiamo in diretta Stefania. Pronto Stefania, ci senti?
Sì, vi sento, ciao.
Ciao, allora raccontaci un po' di questa vicenda che ti vedrà protagonista al processo di venerdì a Milano.
Sì, domani. Allora guarda, cerco di farla molto sintetica. La vicenda risale al 13, quando davanti la clinica Mangiagalli, che è il maggiore ospedale di ostetricia e di ginecologia di Milano, c'era un presidio degli antiabortisti, l'associazione Ora et Labora contro la 194. In quell'occasione io, nel tentativo di levare un cartello appunto dove riportano, no, stati di stato, donne assassine, che era posto davanti alla clinica, sono stata aggredita da un esponente di questa associazione. A seguito di questo, nonostante ci fosse la presenza di polizia, eccetera, e io ho chiesto immediatamente di fare la denuncia, questo non è stato fatto. Io poi mi sono recata all'ospedale per avere un referto e dopo due giorni sono andata a fare una denuncia. Da qui parte il processo, dove in realtà poi mi vede a me accusata di ingiuria, calunnia e danneggiamento. Questo perché nonostante diciamo siano stati ascoltati vari testimoni, l'unica che non ne avevo ero io, perché non ci si porta le scorte dietro quando si va in ospedale per problemi di salute. E nonostante le posizioni dei testimoni dell'associazione Slavora e dei due poliziotti siano contraddittorie tra loro, dicono di aver visto e non aver visto, il PM conferma diciamo una mia colpevolezza rispetto alle ingiurie, che le ingiurie poi si sostanziano in un dire a queste persone chi sono fondamentalmente, dove però nessuno ha visto bene, ha sentito bene cosa è stato detto e cosa è stato fatto da chi, anche perché contemporaneamente appunto c'era un presidio di antagonisti che cercava appunto di ostacolare in un qualche modo la presenza di questi personaggi davanti agli ospedali. Questo processo sta andando avanti ormai da diversi mesi e diciamo da una fase iniziale dove il PM ha aggiunto ulteriori capi di imputazione, perché alcuni erano anche derubricati, e si è molto soffermato sulla questione chi ha rotto il cartellone, chi ha detto cosa, chi ha fatto cosa. In realtà ha liquidato con un interrogatorio che è durato circa un minuto invece chi era accusato di aggressione, appunto questo esponente di Ora et Labora, e facendo a me invece un interrogatorio anche molto, molto pesante, andando a chiedere se il pugno aveva fatto male, ma quanto aveva fatto male. Ecco, questi sono un po' i fatti per inquadrare ecco, quello che domani andrà un po' a concludersi, dove è chiesta una mia condanna e una soluzione invece per chi mi ha aggredito.
Bene, ti ringraziamo, ti diamo la nostra solidarietà. Volevi aggiungere ancora qualche cosa?
Sì, guarda, molto brevemente, ora, indipendentemente da quello che sarà l'esito, noi da quando è cominciato questo processo abbiamo lanciato una campagna, io sto con Stefania, appunto, difende la 194 e applica le parti progressiste della Costituzione. Sono state raccolte circa 800 firme in tutta Italia, fatti banchetti, iniziative in solidarietà. Ora, la prima grande vittoria che comunque c'è stata è che davanti alla clinica Mangiagalli non si fanno più queste iniziative da parte, diciamo, di questi gruppi clericali che normalmente vanno a braccetto poi con Forza Nuova, Casa Pound, vengono sostenuti da questi. Quindi questo è una prima vittoria che va ben oltre la questione del processo. E il secondo aspetto è appunto tutta la solidarietà che si è sviluppata, quindi anche, voglio dire, da dove mi chiamate voi, diciamo, è un esempio su tutti che davanti a qualsiasi, diciamo, lotta, qualsiasi mobilitazione, l'importante è sviluppare l'organizzazione e la solidarietà per comunque riuscire a vincere comunque, indipendentemente poi da quelli che sono gli esiti dei tribunali, che sappiamo comunque da che parte stanno.
Insomma, il tuo racconto è stato molto chiaro. Noi ti ringraziamo e insomma, solidarietà per domani.
Va bene, grazie.
A presto. Ciao.
Ciao.
Questa sera per gli appuntamenti, giovedì 21 dicembre, alle ore 19 al Tortuga di Chianocco, Bentornato Marco, iniziativa organizzata dall'associazione Lisangà per uno scambio con Marco Piccione, appena rientrato da El Salvador, dove ha vissuto 3 mesi nella comunità rurale autogestita di San Francisco e Echeverría. Con lui potremo scambiare opinioni e informazioni sull'altra parte del mondo più vicina a noi di quanto a volte ci appaia. Con la faccia da bambino, la pelle era sicura, e azzurro il suo viso, parlava ciapaneco. Sempre questa sera alle 20:30 l'Associazione Culturale Capie, frazione Chase Molière, la lingua, il territorio e la storia, lingue minoritarie, identità e percorsi, un ragionamento sul senso della lingua occitana oggi, sulle rivendicazioni di autonomia e identità dei territori. L'ingresso è libero ed è invitato anche chi non parla o intende parlare la lingua occitana. Domani venerdì 22 dicembre alle ore 18 a pericena presso i cancelli della centrale di Chiomonte. Invece al Tortuga, come già detto prima, ma chi l'ha detto che non c'è, Manfredi presenta il suo libro e dopo il DJ Barabba. Alle ore 21 al Tortuga qua a Chianocco. Concetto molto chiaro come insumisio a in pianura in una valle sopra una bicicletta. Martedì 26 dicembre alle ore 15:30 ritrovo al cimitero di Meana in ricordo di Raul e di tutti i notav che ci hanno lasciato. A seguire al presidio notav di Manaus, proiezione dei filmati di vita del presidio ai tempi di Raul, anche per rivivere un attimo quei momenti vissuti anche con lui. E poi c'è la cena condivisa, ognuno porti qualcosa. Alle 15:30 a Meana e subito dopo a Manaus. Infine mercoledì 27 dicembre la peripranza alla Colombera nei terreni Notra presso il cancello della centrale di Chiomonte.
Ed è arrivato un messaggio al 334-88-25117 che dice: loro sempre in piedi, noi in tutte le posizioni.
E ringraziamo la radio di averci fatto sforare questi 10 minuti. Noi abbiamo concluso, vi diamo appuntamento per giovedì della prossima settimana. In chiusura volevamo ricordarvi solo che, insomma, nelle scorse settimane vi raccontavamo che Torino Cintura Sarà Dura è un diciamo è la mobilitazione dei Notav nella città di Torino. Hanno un posto in meno dalla scorsa settimana perché il Fenix è stato sgomberato dalla giunta di Chiara Appendino, e quindi 5 Stelle continuano nella tradizione che era già del PD, ovvero quella di reprimere ogni forma di espressione libera nella città di Torino. E quindi naturalmente il Fenix è una esperienza che ha 30 anni di storia, di occupazioni, sgomberi eccetera eccetera. Non sarà certo una giunta 5 Stelle a fermare la voce di chi si oppone sia al treno dell'alta velocità che a tutte le altre forme di repressione. Ebbene, lo lasciamo sfumare e noi ci diamo un appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.